Abbiamo Marco Cattaneo, noto giornalista televisivo per Teleplus, Sky, DAZN e Play Video. Lo ringraziamo di essere qui e lo salutiamo. Ciao Marco, grazie di essere qui.
Ciao ragazzi, piacere mio. Ciao.
Buongiorno.
Ma mi ha fatto modificare il palinsesto?
No, abbiamo fatto un cambio di programma perché alle 11 di solito abbiamo sempre un film o una serie TV sullo sport dove raccontiamo.
Sì, quindi mi sento un po' in colpa.
Figurati, tranquillo.
Ho fatto spostare dalle 10 alle 11, vabbè, recupererete. Dai.
Assolutamente.
Sì, recupereremo in seguito, abbiamo l'opportunità di questa intervista e ti ringraziamo ancora.
Io in questa prima parte dell'intervista volevo chiederti qualcosa rispetto alla tua carriera e volevo chiederti, visto che ho ascoltato più volte che hai già raccontato questo aneddoto, il tuo primo racconto con Fabio Caressa.
Sì, diciamo che gli devo moltissimo, nel senso che io ho iniziato a fare un corso per diventare reporter televisivo subito dopo il liceo, aspettando l'inizio dell'università. Questo corso mi ha mandato poi a fare uno stage a Telereporter, che è una TV privata milanese, e parallelamente facevo la vita che fa ogni ragazzo, quindi uscivo con gli amici una sera al pub, in un pub della periferia milanese, incontro Fabio Caressa, che già per me era un mito, con la sua fidanzata, che sarebbe poi diventata sua moglie, una coppia di amici, e mi sono seduto a parlare con lui di calcio e non ho mai capito quale fosse il motivo per cui lui avesse accettato la presenza di uno al suo tavolo. Probabilmente, pensandoci dopo, voleva fare bella figura con la sua compagna, ragazza. E niente, alla fine di questa conversazione, che abbiamo parlato di tutto, di qualsiasi cosa, di calcio di allora e di calcio del passato, lui mi ha lasciato il suo numero di telefono. Io l'ho, perché gli raccontavo e sognavo di fare il giornalista sportivo, l'ho chiamato per 9 mesi più o meno. Lui non ha praticamente mai risposto, ogni tanto mi rispondeva qualcun altro dicendo no, Fabio non c'è, impegnato, eh? E alla fine mi ha risposto perché stava per lanciare un programma di calcio internazionale, evidentemente si ricordava che io gli avevo detto che sapevo il tedesco, e quindi lui rispose chiedendomi: ma se tu sei quello che sapeva il tedesco, vero? Beh, vieni a fare uno stage qui da noi, perché ho bisogno di uno che mi traduca la Bild, che era il più popolare conosciuto giornale tedesco, dal tedesco all'italiano. E praticamente è nato tutto grazie alla faccia di tolla che uno ha 20 anni ha e che lo porta a telefonare, a stalkizzare una persona per 9 mesi consecutivi.
In questi 20 anni di carriera poi hai condotto vari programmi raccontando il calcio. Cosa hai cercato di trasmettere alle persone che ti ascoltavano e se questo messaggio è cambiato nel tempo?
Beh sì, un po' è cambiato, intendi da parte mia o in generale? Nel senso
sì, sì,
che...
da parte tua.
No, credo di no, cioè sono cambiate sicuramente tante cose, si cresce come in tutti gli ambiti della vita, e più che altro io penso che ogni programma sia un po' lo specchio delle persone che lo conducono, no? E quindi io non ho mai cercato di alzare i toni, credo di avere uno stile di conduzione abbastanza british, no? Pacato, senza eccessivi eccessi, ma perché quelli sono poi valori nei quali credo, no? Avverto molto la responsabilità che abbiamo nel comunicare, nel parlare soprattutto ai più piccoli, ai ragazzi, no? Quindi cerco sempre di tenere i toni il più educati possibile.
Volevo chiederti dei tanti progetti a cui hai lavorato, la tua esperienza, come hai vissuto, che ricordi hai, di Mondo Gol in conduzione con Riccardo Trevisani e anche del Mondiale 2014 in Brasile.
Beh, bellissima esperienza tutte e due. Mondo Gol era una grande squadra e recentemente ho rivisto Trevisani con Corazzi a Cronache di Spogliatoio, ci siamo ritrovati e abbiamo fatto una reunion ricordando i vecchi tempi e ricordando quel rito che avevamo di andare a mangiare il lunedì prima della puntata una piadina in un bar vicino a Rovoredo dove giravamo il programma, e ogni lunedì ci inventavamo una piadina che avesse gli ingredienti paragonabili a quelli di un allenatore, di un protagonista del calcio internazionale, no? Quindi avevamo la Rogers, avevamo la Gerrard, avevamo la Di Matteo, che non so, erano fantasiose, accorte, conservative, tradizionali, no? Cioè cercavamo di giocare così, ma al di là di queste scemenze eravamo un bel gruppo poi di ragazzi che sono diventati forti, nel senso che Marinozzi e Zancana adesso sono due dei telecronisti di punta di Sky, c'era Cerravano che ha fatto grande strada, Corazzi, beh, lo stesso Trevisani, è stata una bella esperienza. Il Mondiale 2014 è stata invece una bellissima esperienza, forse la migliore, oltre che professionale, anche di vita, perché sono stato 40 giorni a Rio, avevamo questo studio straordinario tra Copacabana e Ipanema, no? Le principali spiagge di Rio con vista sul Cristo il Corcovado, facevo gli studi con Adani Buffa e anche soltanto parlare, io ricordo uno studio di Iran-Nigeria, fu qualcosa di straordinario, cioè, forse lo studio che mi ha reso più ricco e appagato e gratificato in quell'esperienza lì, nel senso, un mese a parlare con loro due di una partita che non aveva grande fascino, ma il grande fascino era nei racconti di Buffa e Dani, è stato qualcosa di impareggiabile.
Ritornando al messaggio, allora, pensi che chi invece ascolta sia più informato adesso e sia più esigente rispetto magari quando è iniziato?
Sì, sì, 100%. Oggi c'è sicuramente più modo di conoscere le cose del calcio, quindi sicuramente il telespettatore, l'ascoltatore, il radioascoltatore conosce più il pallone rispetto a una volta, no? Una volta c'era questa leggenda metropolitana, ma secondo me neanche tanto leggenda, di radio e telecronisti di una volta, negli anni 80, che quando commentavano le partite di calcio internazionale dicevano: vabbè, ma se tu fai commenti una partita del Göteborg, ti basta sapere il nome di un difensore, di un centrocampista, di un attaccante, quando la palla è in difesa dici Svensson, quando la palla è a centrocampo dici Johansson, e quando la palla è in attacco dici Gudmundsson. E in realtà adesso non è così, perché c'è YouTube, perché c'è Wyscout, perché ci sono le possibilità di seguire il calcio internazionale attraverso le varie piattaforme streaming, e quindi ci sono i siti, ci sono i blog, ci siete voi che siete appassionati, e quindi questa è una grande responsabilità, secondo me. Aumenta sia il livello di preparazione sia la consapevolezza di chi racconta il calcio che non può perdersi neanche una rimessa laterale.
Tu sei anche uno scrittore. Che spazio ha nella tua vita la scrittura?
È uno spazio molto importante. Come diciamo, tempo che impiego per scrivere è abbastanza alto. Scusate, ma c'è mia figlia che sbraita, ma domani è l'esame di terza media.
È in bocca al lupo, tra l'altro.
Sì, crepi un po' nervosetta. E quindi, dicevo, scrivo tanto, mi piace scrivere, e mi piacerebbe diventasse un aspetto, un'occupazione ancora più rilevante, nel senso che già adesso ho scritto una dozzina di libri più o meno, la parte che mi piace di più è quella che mi porta nelle scuole primarie, nelle scuole medie, per parlare ai ragazzi di sport, cultura sportiva, valori sportivi, quindi è una cosa sulla quale punto molto ed è una cosa che mi gratifica forse più di qualsiasi altra cosa.
Quindi diciamo che vuoi continuare ad implementare ancora di più la tua carriera da scrittore e comunicatore con i giovani?
Beh sì, diciamo che vorrei trovare prima o poi un bestseller che mi porti a prendere un casolare in qualche landa sperduta e passare del tempo a scrivere il bestseller successivo.
Allora adesso rimani con noi, Marco, per favore, che ascoltiamo la prossima canzone e poi proseguiamo con l'intervista.
E non la scelgo io la canzone?
Certo, l'ascolti. Adesso la senti con noi.
Rosville, con un tuono.
Viaggia veloce più di una Ducati, come se si caia sempre mi ubriachi, sono un sorrentino quando tu mi parli. Che caldo c'è stasera, ma a me non importa, spogliami anche il cuore e fallo un'altra volta, vestita in bianco tu con la fedina sporca, noi su una cabriolet mentre il sole tramonta, come un tuono, sei arrivato senza preavviso. Sott'acqua all'improvviso.
Baby, tolgo il tettuccio, tu sei bella belluccio. Preso fiori fiorucci, sono più G di Gucci. Attaccato al tuo booty che fa girare tutti. Come Ornella stan muti, le mie rime velluti. È un amore a prima pista in questa via. Baby, scambieresti la tua penna con la mia per vedere chi dei due ci scriverebbe una bugia. Il cuore in avaria, ma la mia, ma la vita malvasia. Se i sogni non si fossero avverati, se i conti poi si fossero azzerati, noi resteremmo qui così attaccati a cavallo Maserati. Poi tutto passerà, sì.
Che caldo c'è stasera, ma a me non importa. Spogliami anche il cuore e fallo un'altra volta. Vestita in bianco tu con la fedina sporca. Noi su una cabriolet mentre il sole tramonta. Come un tuono. Sei arrivato senza preavviso. Se mi fai male non ti perdono. Respiro sott'acqua all'improvviso. Per la prima volta. Come un tuono. Sei arrivato senza preavviso. Se mi fai male non ti perdono. Respiro sott'acqua all'improvviso. Per la prima volta.
11.02 su Radio Sapienza, proseguiamo la nostra intervista con Marco Cattaneo.
11.12 su Radio Sapienza.
E 12, esatto, ma perché ormai mi sono svegliato da poco e quindi...
Allora, anch'io ho guardato il telefono per...
Ho tornato dietro il tempo. Perché non vorremmo mai finisse questa intervista.
Esattamente, questa, quindi Simone riaccorcia il tempo per ricominciare da capo. Appunto.
Allora, sabato...
questo è un grande guizzo.
Infatti.
Quando si sbaglia bisogna sempre sfruttare l'errore e volgerlo a proprio favore, quindi ti sei riportato in carreggiata alla grande.
Grazie. Allora, sabato alle 21 l'Italia ha battuto per 2-1 l'Albania. E come hai visto la nazionale di Spalletti e cosa pensi ci aspetti dalle prossime gare contro Spagna e Croazia?
Beh, mi è piaciuto, cioè ha convinto come credo abbia convinto tutti quanti, soprattutto nel primo tempo, al di là dell'avversario, e quindi adesso la curiosità di tutti è vedere contro una squadra come la Spagna quanto effettivamente i progressi, la crescita di questa squadra, l'entità che Spalletti è riuscito a dare, potranno confermarsi anche a livello superiore. E naturalmente ci sono dei giocatori che mi sono piaciuti molto è una squadra sicuramente che ha trasmesso sensazioni positive, che ha un'anima, che ha uno spirito, che ha un'idea di gioco che mi sembra stia andando nella direzione giusta. Poi calcio poi spesso è questione di centimetri, quindi dire dove potrà arrivare, come finirà il percorso dell'Europeo è difficile, però è stato un buon esordio sicuramente.
Credi che Spalletti possa cambiare qualcosa rispetto alla gara contro l'Albania?
Mi incuriosisce soprattutto il tema dei due centrali e vedere se che hanno delle indubbie qualità soprattutto in costruzione, ma che non sono, diciamo, due marcatori classici, no? Come magari Acerbi possono essere altri, Buongiorno o Mancini, se no addirittura Gatti, cioè vedere se punteranno ancora su, se Mancini, se Spalletti punterà ancora su certe qualità e caratteristiche, oppure se cambierà uno di due, però non vedo perché dovrebbe cambiare adesso, e quindi secondo me per 10-11 la nazionale è fatta.
Sì, poi venendo a saltare, insomma, Acerbi, data l'assenza di Acerbi lì, che magari Spalletti poi cambia, perché magari avrebbe sfruttato il blocco Inter in difesa, probabilmente.
Sì, avrebbe potuto farlo. Cioè, di certo hanno fatto molto bene tutti e due contro un attacco non sensazionale, al di là della defaianza dei primi secondi e della palla gol concessa al 93esimo, che rischiava di farci pareggiare la partita d'esordio. Mancato Acerbi, poi mancato anche Scalvini, però abbiamo dei giovani forti che interpretano anche il ruolo in maniera estremamente moderna, no? Non che non sappiano difendere, ma eccellono più in caratteristiche che appartengono ai difensori che il calcio internazionale di oggi richiede. Vedremo, anche perché hanno fatto bene tutti e due e ne abbiamo altri dietro che possono tranquillamente indossare la maglia titolare per l'Italia all'Europeo.
E Scamacca invece ti ha convinto, perché cioè, si è parlato molto in questi mesi dell'attaccante, no? Dell'Italia.
Sì, a me piace un sacco. La palla che mette a Frattesi quando poi colpisce il palo è una palla da 9, che ha le idee, ha i principi, e volendo anche i colpi da numero 10, no? Per me è un attaccante forte, è un attaccante che si sente, un attaccante che sa uscire dall'area, sa starci dentro. E ora non consideriamolo e valutiamolo alla fine del torneo soltanto al numero di gol che ha segnato e che avrà segnato, augurandoci che ne faccia naturalmente, però il suo contributo anche senza segnare l'altro giorno è stato notevole.
Chi sono secondo te le squadre che arriveranno in finale a questo Euro 2024?
Beh, ci sono due squadre su tutte secondo me, l'Inghilterra e la Francia, più per la qualità generale dei giocatori. C'era un giochino social un po' di tempo fa sulla Francia in cui si facevano vedere, si mostravano la squadra titolare della Francia, la squadra B, la squadra C, la squadra D, e anche le quarte scelte facevano impressione, no? Per qualità, forza e status. L'Inghilterra pure, cioè l'Inghilterra ha un attacco soprattutto atomico. Ieri ha fatto sta scelta strana Southgate di mettere Alexander-Arnold in mezzo al campo, però è una squadra che ha tantissime soluzioni, basti pensare ai giocatori l'uno e l'altra che hanno tenuto a casa. Dietro ci sono naturalmente la Germania, la Spagna è forte, il Portogallo mi intriga, soprattutto sulla tre quarti, bisogna vedere come sta Cristiano Ronaldo e cos'è ancora per il calcio europeo. Diciamo che se l'europeo fosse un campionato, una Lega Nazionale di 38 partite, quando poi i valori alla fine escono più in queste competizioni, è ovvio che Inghilterra e Francia per me avrebbero più possibilità di arrivare da prime in fondo. Il campionato europeo è un campionato nel quale se sbagli un rigore, se la palla finisce sul palo invece che dentro, poi magari esce gli ottavi di finale. Però sì, mi sembrano le squadre più attrezzate, Inghilterra e Francia, per vincere.
Tornando un attimo, anzi andando verso la Serie A, ci sono stati vari cambi di panchina. Io volevo chiederti soprattutto di tre, no? Quindi Conte al Napoli, Fonseca al Milan, che ha fatto un po' discutere, e Thiago Motta alla Juventus. Il tuo pensiero rispetto a questi tre cambi di panchina?
Conte al Napoli mi affascina e mi interessa molto. Ci sono tantissimi punti interrogativi. Il primo è legato naturalmente alla squadra che avrà a disposizione. Ieri c'è stata anche l'uscita del procuratore agente di Kvaratskhelia, quindi un conto il Napoli che pensiamo adesso, immaginiamo adesso, un conto il Napoli senza Osimhen, Kvaratskhelia, Di Lorenzo, e ci sarà da vedere eventualmente chi entrerà, no? Una volta che sono usciti questi. E l'altra cosa che mi affascina di Conte è capire quanto sia rimasto attuale, forte, cioè quanto... Nessuno mette in dubbio naturalmente le capacità di Conte, ma il calcio sta cambiando e si sta evolvendo a una velocità folle, mostruosa, e quindi sono curioso di vedere come, in che modo Antonio Conte accompagnerà, no, tutti questi cambiamenti, cioè come il suo calcio si sarà evoluto ed eventualmente modificato in questi anni in cui mi dicono che abbia anche studiato parecchio, si sia aggiornato, abbia delle idee anche nuove, più moderne. E quindi mi affascina, cioè voglio capire cosa sia ancora Conte per il calcio italiano, se è quello ancora che arriva sulla panchina e ti fa vincere lo scudetto in un attimo. E il secondo è Fonseca, che secondo me è stato dipinto molto peggio di quanto in realtà sia, nel senso che un allenatore che in carriera ha ottenuto dei risultati straordinari, nel senso che è arrivato terzo in Portogallo col Pacos Ferreira, ha vinto 3 campionati su 3 in Ucraina, ha portato vicino quota 70 una Roma che poi non ha più raggiunto quei risultati con Mourinho, una semifinale di Europa League, anche lì la differenza tra passare il turno in semifinale col Manchester o non passarlo col Manchester e passarlo quella dopo, sai, sono cose abbastanza episodiche, e quindi il percorso secondo me lui l'ha fatto e poi ha avuto qualche problemino. Ha preso una squadra in Francia che era decima, l'ha portata al quarto e quinto posto. Cioè, secondo me è un allenatore bravo, è un allenatore in gamba e gode di una considerazione, di una nomea troppo bassa rispetto a quella che meriterebbe, secondo me. E non ho capito in questi mesi, perché c'è stato un momento in cui sembrava ci fosse un hype, leggendo un po' sui social da parte dei tifosi milanisti, per uno come Conseil Sao, no? E non riuscivo a capire come mai Conseil Sao fosse considerato un grande e Fonseca invece no, cioè quale fosse la differenza tra i due. Spesso piace uno perché fuma il sigaro, perché ha un atteggiamento aggressivo davanti alla panchina, perché digrigna i denti o perché sbraita contro l'arbitro. In realtà non è l'unica via per affermarsi, anzi, Fonseca viene disegnato e dipinto come troppo molle perché atteggiamenti signorili, mi sembra semplicemente una persona molto educata. E il terzo è Thiago Motta, e sarà sicuramente il grande tema della stagione, nel senso che la Juve, che secondo me è una squadra più forte di quella che si pensi abbia avuto Allegri negli ultimi anni, è chiamata a fare un salto in avanti, no? Come appetibilità e piacere e godimento nel vederla giocare. E quindi, dopo aver fatto benissimo a Bologna, aver salvato lo Spezia, aver fatto parlare molto bene di sé anche negli anni delle selezioni e delle squadre giovanili, sono curioso di vedere se Thiago Motta ribalterà la Juventus e le darà uno status diverso. Sono sicuramente tanti temi interessanti che rendono il campionato dell'anno prossimo molto incerto, con una sicurezza che l'Inter invece darà continuità al percorso di questi ultimi anni, perché praticamente sarà l'unica senza cambiare delle grandi, e questo sarà già un gran vantaggio per loro.
Prima di lasciarti e ringraziarti, ti chiediamo: che progetti hai per il futuro? Dove ti vedi nei prossimi anni e a fare cosa?
Questo è un bel tema, non lo so ancora, nel senso che con DAZN ho finito dopo 3 anni, continuo a seguire la Champions League per Amazon e a lavorare in radio, voi lo sapete più di me perché ho lavorato per una radio, e io ho iniziato un anno fa l'esperienza con la radio della Serie A ed è molto divertente, e quindi spero di continuare a aumentare la collaborazione con loro, e poi continuo a scrivere, come vi dicevo, in attesa di un best, o meglio ancora long seller, e poi ho scoperto che questo lavoro si può declinare in mille modi rispetto a una volta, no? Una volta c'erano 2 o 3 televisioni, o lavoravi per l'una o lavoravi per l'altra. Invece voi mi avete presentato come giornalista sportivo, conduttore, in realtà un giornalista può anche scrivere documentari, può scrivere libri, può lavorare ad altri progetti, può passare dietro le telecamere, può lavorare in radio, può lavorare su un canale Twitch, può lavorare per YouTube o sulle piattaforme social. Ormai le comunicazioni e la comunicazione si vive non soltanto attraverso le piattaforme tradizionali. E quindi secondo me la chiave, è un consiglio anche a voi se volete fare questo lavoro per divertirvi e sentirvi sempre vivi quando lo affronterete, quello di diversificare, cioè di non fare sempre la stessa cosa, perché poi la chiave per aggiornarsi e rendere ogni giorno diverso da quello precedente.
Grazie mille veramente per la bella intervista.
Grazie a voi ragazzi, in bocca al lupo.
Grazie mille,
buon lavoro, buona giornata. Grazie,
ciao.